Il tema di oggi è il sacerdozio regale. Come abbiamo detto ieri, Genesi 1 racconta l'intenzione di Dio di creare gli uomini, e lo fa nel sesto giorno, dopo aver ordinato il creato, e lo fa a sua immagine. Questo è il proposito. Ok. Dio crea l'uomo a sua immagine, li crea maschio e femmina e gli dice: moltiplicatevi perché siete fecondi e riempite la terra, soggiogatela e sottomettetela. Questo è l'incipit, l'inizio di come Dio affronta la creazione di questi suoi figli, perché vuole una famiglia sulla terra, oltre ai figli la famiglia spirituale, vuole la famiglia terrena, li ordina il creato in modo che poi mettendoceli dentro loro possano continuare a prendersi cura del creato, governare e dominare, soggiogando dove non c'è ordine per portare l'ordine di Dio. Ora io vi dico questo molto brevemente, ve l'ho accennato ieri ma ve lo ridico, nel giardino, e qui siamo al capitolo 2, che fa un riepilogo quando inizia il capitolo 2 di quello che ha fatto fino ad allora. E quando fa il riepilogo poi dice: c'è un giardino che abbiamo detto non è altro che un tempio, perché lì Dio dimora con il suo popolo, e c'è un albero della vita e un albero che offre un frutto, la conoscenza del bene e del male. In genere pensano che quest'albero è un albero malvagio, e cioè se tocchi la conoscenza del bene e del male è un problema, ne hanno mangiato il frutto, c'è stato un disastro. Quindi il problema è l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora io mi domando, e ve lo domando a voi, nella vostra vita, sapere cosa è bene o è male è mortale o è utile? Una semplice riflessione. È bene farsi le domande. Come ieri vi ho detto, ma se Gesù è Dio, perché ha poi lasciato gli uomini con lo Spirito Santo in terra a dover finire quel che ha cominciato? Non poteva finire lui. Allora, quell'albero è malvagio. In realtà, credo che sia da raddrizzare quest'idea. Biblicamente, parlo biblicamente, e anche culturalmente, perché il simbolo della conoscenza del bene e del male in tutta la cultura medio orientale antica del tempo era simbolo di sapienza. Quindi l'albero della conoscenza del bene e del male è l'albero che produce sapienza. Allora qual era il problema? Dio dice: guarda, questa è la vita. Se prendi la mia vita, perché la vita la dà lui, se hai la mia vita, puoi governare il creato nel mio nome, per mio conto, secondo il mio interesse. Ma se vuoi vivere la mia vita come pare a te, non funziona. Allora, seguitemi perché è un ragionamento. Ti do la mia vita. Non prendere da te la sapienza. Non puoi fabbricarti la sapienza, prenderla quando ne vuoi. Non è una vending machine. La sapienza te la do io, perché io ti dico come vivere la mia vita, se vuoi. Se invece vuoi la tua sapienza e vuoi prendertela da te e portarla dentro di te, non sarò più io a dartela, ma nemmeno la mia vita, perché non puoi vivere la mia vita secondo te. Che fecero? Disse: no, io voglio sapere io da me come organizzare il creato, come svolgere la funzione regale e sacerdotale che mi è stata data. Io voglio saperlo da me. E furono cacciati dal giardino, cioè fuori dal tempio, sacerdoti disoccupati. E quindi non avevano più la vita di Dio, avevano la loro sapienza e una vita biologica. E se la sono dovuta cavare da soli, cercando il come fare per addomesticare, soggiogare, sottomettere un ambiente che era buono ma non perfetto. È un problema. Perché se è buono ma non perfetto e Dio ti ha detto finisci il lavoro per me, vuol dire che è anche ostile che in qualche modo va sistemato, messo sotto, sottomesso, se no che senso ha? L'Eden era il Tempio, ma fuori c'era da portare l'ordine di Dio con la sua sapienza, perché lui sa come organizzare le cose, come far fiorire la vita, lui sa come mettere insieme gli elementi e le creature che ha creato per il godimento dell'uomo e della vita insieme a Dio sulla terra. Invece no, l'uomo si è trovato in un ambiente buono, ma non perfetto, buono che vuol dire adatto allo scopo. Seguitemi, buono vuol dire adatto allo scopo, perfetto vuol dire ha raggiunto lo scopo. Era buono, non perfetto. Quindi se era buono doveva essere sottomesso, sistemato, ordinato, mantenuto, custodito, coltivato. Invece senza la sapienza di Dio non lo puoi fare. Ecco perché l'idolatria, perché a un certo punto quando hanno scoperto che ci sono altri esseri spirituali che hanno più conoscenza dell'uomo, l'uomo si è rivolto a loro chiedendo dimmi come posso fare, io ti adoro e faccio sacrifici. È nata lì il bisogno di sopravvivere in un ambiente ostile o comunque disordinato o comunque nel caos, che tra disordine e caos c'è differenza, e il bisogno di sopravvivere lì stimola il decidere come fare. L'uomo ha mantenuto il suo status di portatore dell'immagine di Dio, ma senza la sapienza di Dio, e quindi ha un'autorità sul creato e sulla terra che non gliela toglie nessuno. Ma se non hai la sapienza di Dio, fai dei pasticci e organizzi tutto a scopo e uso e consumo della tua sopravvivenza. Il disastro non fu solo lì, poi dopo ve l'ho spiegato altre volte, ci sono state altre due grandi ribellioni, non è solo quella. Ma tutte queste cose hanno portato l'uomo a doversi la cavare da sola e hanno abdicato al compito regale e sacerdotale che Dio gli aveva dato. Quindi si sono trovati a doversi inventare come passare il tempo e come addomesticare gli animali, come levare le erbacce e come far crescere i pomodori. Va bene, ora io vi leggo un brano da un libro quantomeno antico, ebraico, conforme al resto della Bibbia, che è fonte di grande ispirazione. Per chi non crede che è ispirato, è comunque una fonte antica, molto preziosa. Un re sta pregando. Dio dei padri e Signore della misericordia, che tutto hai creato con la parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia, esercitasse il giudizio con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo, lei sa quello che piace ai tuoi occhi, lei sa quello che è conforme ai tuoi decreti. Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Vuol sapere cosa piace a Dio per ordinare il regno. Ella infatti tutto conosce, tutto comprende, mi guiderà con prudenza nelle mie azioni, mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite. Giudicherò con giustizia, sarò degno del tuo trono. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi, incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla opprime la mente piena di preoccupazioni. A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi ha investigato le cose del cielo? Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se non gli avessi dato la sapienza e dall'alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito? Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza. E il Nuovo Testamento dice: ora Cristo è diventato la nostra sapienza. Avete sentito? Quindi quell'albero non era malvagio, era solo che Adamo ed Eva dovevano avere fiducia, fede, e deve essere fedeli all'immagine che portavano e aspettare che Dio gli desse le istruzioni. Come si fa? Chiedi e avrai. Bussa, ti sarà aperto. Cerca, trovi. Per chi non l'ha mai pensato, gli uomini, addirittura nel giardino di Eden, dovevano vivere di fede. Perché senza fede bisogna mangiarsi questo frutto da soli. Che ne dite? Questo re si chiamava Salomone. Il giorno in cui amò più se stesso della sua vita, iniziò a cercare le soluzioni attraverso gli dei che adoravano le sue mogli. Iniziò ad adorare dei stranieri. E da lì in poi non c'è stato più regno. Sintomatico, no? Senza sapienza non puoi regnare. Senza sapienza non puoi servire. Servizio è sacerdotale. Regnare è una cosa connaturata all'essere umano. Genesi 2 è illuminante. Cosa ha detto Salomone? Chi avrebbe conosciuto il volere di Dio se tu non gli avessi mandato il tuo Santo Spirito? Allora, che ci dice Genesi 2? Sì, Genesi 1, Dio ha fatto maschio e femmina, li ha mandati, riempite la terra di altri che portano la mia immagine e soggiogate tutta la terra. E fine qui ci siamo. Genesi 2 interviene con un discorso un po' diverso, e cioè ti fa quasi pensare che Dio ti sta spiegando una cosa scientifica di come ha fatto l'uomo, ma nemmeno per idea, perché a quel tempo non gli importava niente, non sapevano nemmeno cosa fosse un approccio scientifico a questa cosa qui. E quindi di che cosa ci parla? Ci parla di questo: sebbene l'uomo sia composto di cose che vengono dalla terra, e sebbene l'uomo pensano che fu creato immortale, in realtà l'idea maggioritaria è che l'uomo fu creato mortale, ma che aveva l'antidoto alla morte, e cioè la vita, l'albero della vita. Perché ci sta a fare un albero della vita se sei immortale? No, un ragionamento, mi fa una domanda, solo una domanda. Allora, essere creati dalla terra vuol dire avere un corpo che è soggetto alla mortalità, ma se te in qualche modo a questo corpo che può potenzialmente essere soggetto alla mortalità, infondi la vita di Dio, diventa immortale, diventa un corpo di gloria e diventa un corpo come avremo noi nella risurrezione. Cosa successe? Prese la terra per indicare da dove proveniva la materia che ha usato, ma questa materia fu cambiata in qualche modo quando Dio infuse il suo spirito in questa cosa. Quindi Genesi 2 ci parla della vita che entra in questo uomo che in Genesi 1 ha avuto quell'incarico regale sacerdotale, e ce ne parla in modo da dire: servirà per coltivare, custodire il giardino e regnare fuori dai confini del giardino. Quindi lo Spirito Santo che entra nell'uomo, la vita di Dio che entra nell'uomo e che lo rende capace di agire l'immagine che porta, è funzionale al servizio di Dio. Non possiamo essere sacerdoti di Dio, non possiamo essere sacerdoti regali né regnare nella vita se non siamo pieni di Spirito Santo. È matematicamente impossibile. Questo si legge in Genesi 2. Al di là di quello che vi ho detto sulla mortalità o meno, che è soltanto una prospettiva, capisco bene che ce ne sono molte altre, ma ve la do per allargare i vostri orizzonti, perché è sempre utile capire cosa dicono altri. In questo caso non sono io, sono degli studiosi di cui riporto le prospettive diverse. Quindi che capiamo da questi primi due capitoli? L'uomo porta l'immagine sacra. Portando quella è abilitato a regnare per conto di Dio nel creato, ma ha bisogno dello Spirito Santo per quel compito regale e sacerdotale che altrimenti non potrebbe svolgere. Non perché non porta l'immagine, perché ogni uomo la porta, ma perché non è abilitato. Noi nasciamo con la capacità giuridica, ma la capacità di agire l'abbiamo a 18 anni. Vi ho fatto ieri questo esempio che ritengo sia utile. Che vuol dire re e sacerdoti? L'abbiamo già detto un po' ieri, ora andiamo molto veloci. Questo è un cappello che vi riprende ieri e ve lo inserisce nel contesto di Genesi 1 e 2 per capire perché Dio annuncia la fine dal principio. Dio annuncia la fine dal principio, cioè quello che sarà alla fine l'ha annunciato al principio. Quindi alla fine quello che non fu finito sarà terminato e il giardino non sarà solo un francobollo sul pianeta, ma l'Eden sarà globale nella nuova terra, sotto nuovi cieli, mondo spirituale e fisico uniti insieme, una nuova sostanza, perché a quel punto la morte non avrà più spazio. Nel mio devozionale di oggi ho trovato questo salmo. O Signore, Dio nostro, quant'è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Come fa a essere magnifico su tutta la terra? Perché i suoi lo portano. Ma se non vanno, se non sanno d'averlo a bordo, hai posto la tua maestà nei cieli. Gesù è asceso e si è seduto sul trono. Qui faccio dei richiami miei, prendendoli dal Nuovo Testamento, Salmo, Vecchio Testamento. Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti, ricordate chi lo disse? Lo disse Gesù. Riprende poi Isaia 28, ma lo disse Gesù. Quando nel Tempio sbaraccò tutto e i sadducei lo ripresero duramente e lui disse queste parole qui, citò il Salmo, cioè voi non potete capire, bisogna essere semplici. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna, le stelle che hai disposte, cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? E il figlio dell'uomo che te ne prendi cura? Ma cos'è? Perché è così importante per te quest'uomo? Eppure l'hai fatto di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato però di gloria e d'onore. Ma che è quest'uomo che è più debole degli altri figli che avevi? Però l'hai coronato di gloria e d'onore, l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Chi vi richiama? Non vi ricorda Gesù? E Gesù chi è? Il modello. E noi l'immagine di chi portiamo? Di Gesù. Sentite, pecore, buoi, tutti quanti, anche le fiere della campagna, gli uccelli, tutto quel che percorre mari, eccetera. Oh Signore nostro Dio, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Il tuo nome è magnifico perché hai creato gli uomini, li hai coronati di onore e di gloria, hai messo tutto sotto i loro piedi perché dominassero il creato per tuo nome, nel tuo interesse, per tuo conto. E Gesù disse, mi è stata data ogni autorità in cielo e in terra, ora andate e finite l'opera per me, portatemeli tutti a casa. Nel mio devozionale trovo anche un altro salmo oggi, è il numero 149. Vi ho letto prima il salmo 8. Ascoltate, ascoltate come inizia. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto. Esultino i figli di Sion nel loro re, Gesù è sul trono. Lodino il suo nome con danze, salmeggino a lui con il timpano e la cetra, perché il Signore prende piacere nel suo popolo. Quindi perché lo lodiamo? Perché ha piacere a stare in mezzo a noi, mentre lodiamo il suo nome e riconosciamo la nostra origine da cui proveniamo e l'immagine di colui che portiamo. Ha piacere in questo, che sappiamo chi siamo, capiamo perché siamo qui, a cosa siamo chiamati e desideriamo farlo. Ha piacere in questo. E li adorna di salvezza gli umili. Esultino i fedeli nella gloria, i fedeli nella gloria. Cantino di gioia sui loro letti, anche a letto. Abbiamo in bocca le alti lodi di Dio e una spada a due tagli in mano. Lodi e spada, la spada a due tagli. Paolo ci parla della parola di Dio che è la spada a due tagli, eccetera. Quindi la lode di Dio e la parola di Dio nella nostra bocca, nella nostra mano. Perché? Per fare vendetta delle nazioni, infliggere castighi ai popoli, legare i loro re con catene e i loro nobili con ceppi di ferro. Dio riprese duramente gli spiriti che aveva messo a guardia delle nazioni ribelli e gli disse: voi siete figli dell'Altissimo, non ve l'ho detto? Eppure avete fatto male e morirete come tutti gli uomini. Salmo 82. Paolo dice: non sapete che è una vergogna portare in giudizio un'altra persona, un fratello, per vedere affermata la tua giustizia, la tua sete di diritto di fronte a un fratello. È una vergogna, non sapete che giudicheremo gli angeli. Amici, il giudizio è già scritto e a noi spetta eseguirlo. Ascoltate, tutto ha messo sotto i nostri piedi, perché Gesù è il nostro Re e vive in noi. Ci ha coronati di onore e di gloria, ci ha detto andate, fatelo per me. E poi ha detto quando arriverà il momento voi avrete la spada a due tagli in mano, le lodi di Dio nella vostra bocca e eseguirete la vendetta del giusto. Legherete i potenti delle nazioni in ceppi di ferro per eseguire, dice, su essi il giudizio già scritto. Vogliamo trovare altri motivi per dirci ma siamo importanti. Ma non per noi, siamo importanti per Dio. Quindi quando noi ci svalutiamo, quando non viviamo secondo il nostro scopo, quando non riconosciamo la fonte dell'immagine che portiamo, Gesù, e quindi rimaniamo nelle tenebre, gente senza scopo, che dobbiamo cavarcela da solo, perché il nostro unico problema è sopravvivere, lavorare, guadagnare, pagare le tasse, il mutuo, andare in pensione e prendere le malattie. Questo è quello che spetta all'uomo. Non è un bel quadro. Non dico che non dobbiamo lavorare, avere soldi e pagare le cose. Non dico che non ci ammaleremo perché il corpo si ammala. Ma io dico che non è lo scopo della nostra vita, perché il nostro scopo non è sopravvivere. È regnare per Dio. E regnare, abbiamo detto che vuol dire portare ordine dove c'è caos, rimettere a posto dove c'è disordine. Un cuore nel pieno del lutto, secondo voi, è nel caos, nel disordine o è pienamente ordinato, travolto dalle onde del dolore, del lutto? Secondo voi, come sta quella persona? È nel caos o nell'ordine? E noi che possiamo fare per quella persona? Portare ordine, cioè la consolazione, la compassione, la misericordia di Dio, la potenza dello Spirito Santo. Bisogna essere pastori per fare questo? Ma per niente. Questo è un oppio dei popoli, come diceva qualcuno. Basta essere figli di Dio, essere consapevoli dell'immagine che portiamo e decidere di voler agire in base a quello. Ieri ho parlato della Bella e la Bestia, oggi vi parlo di Peter Pan. In tutte queste storie c'è magia, incantesimi, c'è trilli, c'è di tutto. Allora, vi ricordate che caratteristica aveva questo ragazzo eterno giovane? Che caratteristica aveva? Aveva un'ombra che ogni tanto andava per conto suo. Come la chiameresti quell'ombra? Ribelle. Perché? Se sei l'ombra, te fai quello che faccio io. Ma se vuoi fare quel che ti pare, va, fa pure, ma non avrai più la sorgente. Allora, Vi ho parlato della Bella e la Bestia per dire come ti vedi nello specchio, una bestia, perché sono un peccatore. Quindi ti vedi brutto, fai schifo, hai bisogno della salvezza di Dio. Ma io sono già stato salvato dal Signore. Ho bisogno di conformarmi all'immagine. Quindi ho bisogno di vedere in quello specchio non me brutto, ma vedere l'origine da cui provengo, Gesù. Con quello che vi sto dicendo potete tradurre in modo nuovo quei concetti di nuova nascita, nascita dall'alto. Non è altro che il momento in cui ti identifichi in Gesù Cristo. Allora, quello è il momento in cui ti identifichi in Lui. Ascoltatemi bene, quello che è successo a Lui succede e succederà a noi. Tanto è stretto il rapporto tra modello e portatore del modello che quello che è successo al modello succede a noi. Ieri ho detto prototipo e archetipo. Che ha fatto? È nato, è vissuto come uomo, è morto, è risorto, è sul trono e regna su tutto ciò che è stato creato, visibile e invisibile. Noi siamo nati, siamo cresciuti come esseri umani, abbiamo incontrato Lui, siamo morti al peccato, nati di nuovo per la giustizia di Dio, come suoi strumenti di giustizia, moriremo fisicamente, ma risorgeremo e siederemo con Lui sul trono per regnare su tutto il creato, per suo conto, nel suo nome, nel suo interesse. La storia sua è la storia nostra, per chi vuole. Mentre stavamo pregando, prima ho avuto queste parole che ve le voglio leggere perché me le sono segnate. I morti rivivranno, gli sfiduciati avranno riposo. La mia gloria sarà visibile. Ho le sorti del mondo nelle mie mani e non darò la mia gloria a nessun altro. Sarà un trionfo di pace e di giustizia. Sarà fatta giustizia. I peccatori a me ritorneranno, saranno pieni del mio spirito. Niente può sottrarvi alla mia mano. Ho tenuto nascoste queste cose ai grandi e ai potenti e le ho rivelate ai piccoli. Ogni potenza mi è stata data in cielo e in terra e voi l'avete per calpestare le potenze delle tenebre. Siate piccoli, semplici, fedeli all'immagine e sarete per me il popolo che ho chiamato. Re e sacerdoti, Esodo 19, sarete per me un tesoro particolare, un regno, sacerdoti, una nazione santa. Ve lo rileggo? Sarete per me un tesoro particolare, un regno, sacerdoti, una nazione santa. A chi parlava Dio? A Israele. Chi era Israele? L'unico popolo sulla terra su cui Dio aveva scelto di regnare direttamente. Gli altri erano stati assegnati ad esseri spirituali, angeli, che potessero in qualche modo darci un occhio per conto di Dio. Non li ha abbandonati. Pietro scrive, dove siamo? Nuovo Testamento, quando dopo Gesù siete edificati per formare un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Voi siete una generazione scelta, un sacerdozio regale, una nazione santa. Le stesse parole. Quindi tutti coloro che fanno parte del popolo di Dio, che dopo Gesù è per tutti, hanno lo stesso status, le stesse caratteristiche nel regno. Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento, a Lui che ci chiama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi dei re e dei sacerdoti del nostro Dio e Padre suo. Ancora, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. Ma come ce lo deve dire? Ripeto alcune cose ho detto ieri, non ci ha costituiti dei mentecatti che cercano di sopravvivere ogni giorno pigolando un po' di guarigione e qualche soldino al Dio di turno. Questi sono i pagani che se offrono vitelli più grassi hanno più quattrini o la pioggia nel campo, capite? Un'altra cosa. Qui siamo compartecipi dell'azione divina, siamo collaboratori di Dio, come dissi ieri, amministratori della sua multiforme grazia. Il re regna, il sacerdote lo rappresenta, espande la conoscenza di lui. I cittadini del regno di Dio sono tutti familiari e collaboratori del re. Non ci sono elite, non ci sono alcuni più e altri meno. Sono tutti familiari. Come tutti gli esseri umani, musulmani, buddisti, induisti, taoisti, shintoisti, onista di questa terra, portano l'immagine di Dio. Non sanno chi è la loro origine, non sanno chi sono loro, non hanno la vita per poter vivere come sono chiamati a fare. Diventiamo collettivamente, lo ripeto, il suo regno, il suo popolo, solo se siamo sacerdoti. E questa è una grossa cosa, l'ho imparata da Derek Prince questa cosa qui, e mi ha convinto. Perché mi ha convinto? Perché se è un regno di sacerdoti, per qualificarti all'azione del regnare occorre che tu sia sacerdote. Se non sei sacerdote, cioè se non svolgi il tuo servizio a favore del creato e degli altri, a favore di Dio e per Dio, non puoi poi governare e portare ordine nella vita. Impossibile. Se vogliamo regnare nella vita, dobbiamo prima imparare a offrire sacrifici sacerdotali. Se non impariamo il servizio sacrificale, torna all'amore, non possiamo qualificarci per il ministero regale. Yuhu, sono potente, posso regnare. Ma che stai dicendo? Guarda che il requisito minimo è offri il tuo corpo in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Dimenticati di voler vivere per te stesso, per la tua sopravvivenza, per il tuo benessere. Dimenticatelo. Se sei mio sacerdote, offri te stesso. Dopo, con la mia sapienza, puoi regnare. Quando impariamo anche a pregare, riusciamo a vedere l'autorità regale di Dio, perché la preghiera è uno dei mezzi fondamentali del sacerdote per poter esercitare il suo servizio. A parte, ci avevo delle domande, ma non ve le faccio, perché ora l'avete capite, no? Ve ne faccio una, va bene? Dovreste avere la risposta sulla punta della lingua. Se Dio è sovrano, perché dovremmo pregare? Ripeto, se Dio è sovrano, perché devo pregare io? Altra domanda, se Dio può fare tutto quel che vuole, perché devo pregare io? Se Dio non può essere influenzato dagli uomini, chi può dare consiglio allo Spirito Santo? Perché pregare? Vi stimolano queste domande? Mettetele insieme a quel che avete sentito e avete la vostra risposta. Il servizio sacerdotale consiste nell'offrire doni e sacrifici fondamentalmente, dove lo sappiamo, lettera agli ebrei, quel che faceva Gesù, il nostro sommo sacerdote, modello, quel che faceva lui, siamo chiamati a fare noi. E quindi lode, quello che hai non appartiene a te, ma fanne partecipe chi non ha. Intercessione, noi stessi, che metterei al primo posto. Questi sono i sacrifici che offre il sacerdote. I tuoi beni non sono tuoi, sono di Dio, usali per la sua gloria. La lode sia sempre nella tua bocca e offriti come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Vivente, perché prima l'ammazzavano. No, lui ci vuole vivi, perché se siamo vivi possiamo... La preghiera... Quindi ho detto intercessione, ma io parlo di preghiera in generale, è ciò che il sacerdote fa. In più il sacerdote, come sapete, diffonde la conoscenza di Dio, la sua parola, diffonde il carattere di Dio, vivendolo, diffonde la sua gloria, portando a Dio i bisogni degli uomini e le soluzioni di Dio agli uomini bisognosi. Io non capisco che altro possiamo domandarci, che ci stiamo a fare qui. Dunque, qui chiudiamo l'argomento. Soltanto questo, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Vi chiedo, quando preghiamo quella preghiera, se potete, di metterla insieme in questo contesto. Perché Dio ti dice prima quali sono i suoi bisogni, che sono anche nostri, e poi ti dice quali sono i nostri bisogni, che sono anche suoi. E allora, che sia santificato il suo nome, perché se siamo una nazione santa, vuol dire che non siamo come le altre, noi non adoriamo altri dei. Noi siamo fedeli. Questa è la mia preghiera. Signore, dammi sapienza perché resti fedele all'immagine che porto. La fede, prima di tutto, vuol dire fedeltà. Siamo fedeli a Dio, fedeli al nostro Re. E cioè non abbiamo altri dei, non adoriamo né serviamo altri dei. Non siamo come le altre nazioni che vivono per sopravvivere, cercando di ottenere favori da un Dio di turno, offrendo sacrifici. Sia santificato il tuo nome. Chi vede noi veda Gesù, perché vedendo Gesù in noi vedano te, Padre Santo. Venga il tuo regno su questa terra. Venga il tuo regno, Signore. Come fa a venire il regno? Andate, soggiogate la terra, moltiplicatevi, riempitela, mettetela sotto il mio giogo. Fateli riposare. Insegnateli quello che io ho insegnato a voi, Matteo 28. Venga il tuo regno, si spanda su questa terra, invada i cuori di quelli che non ti conoscono perché ti riconoscano come sorgente della loro vita, e invadi anche i nostri cuori dove per le distrazioni del mondo spesso ti restringiamo a una stanza su 8. E sia fatta la tua volontà, dacci la tua sapienza, dacci le istruzioni, facci sapere cosa ti è gradito, perché sia fatta la tua volontà. Io mi impegno a fare la tua volontà perché è la mia responsabilità come tuo figlio, membro della tua famiglia, sacerdote del tuo regno, agente regale per il mondo. E poi arrivano le cose di cui abbiamo bisogno per svolgere il servizio. E cioè, tutto quel che c'è necessario oggi, daccelo. Sappiamo che te sei la fonte di tutto, non ce n'è un'altra. Perdonaci, facci sentire questo perdono. Quando noi perdoniamo gli altri, ecco. Sostienici nella prova, Signore, perché da soli, liberaci dal male. Ti ho dato le armi, combatti e caccialo. Se noi come sacerdoti impariamo a pregare in quel modo, sicuramente cambiamo non solo la nostra vita, ma l'ambiente per molti altri. Perché Dio onora i suoi sacerdoti e realizza l'autorità dei suoi agenti regali sulla terra.